Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Come sarà tornare ad Empoli da CT Azzurro?
Sarà bellissimo perché c'è mia mamma che ha 91 anni, poi ci saranno tutti i miei amici perché i biglietti, come ho detto prima, l'ho comprati tutti io dello stadio. Sono io sugli spalti, o perlomeno sono tutti i miei amici che gli ho dato il biglietto io.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Eccola! E siamo al rettilineo finale, il primo titolo di questi campionati d'Europa, Roma 2024, va all'Italia, va a stravincere Antonella Palmisano. Secondo posto per Valentina Trappretti, di cattiveria, stringe ancora i denti. È tutto regolare stavolta, scappa via Roma il Glaive, dall'altra parte c'è anche Guillaume Crespi, prova a rimontare Jacobs, torna sotto Citruali, passa Jacobs, Ali passa secondo Ali, Italia, Jacobs, Ali, oro argento.
Questo è un movimento che da Tokyo in poi si sta veramente facendo avanti. Si vedono proprio gli atleti con che modo entrano in gara. Non entrano più per fare il campionato europeo, per fare il mondiale, ma vogliono arrivare lì e vincerlo, prendere una medaglia. Scendono in campo veramente con le palle, quindi meritiamo dopo 2 giorni questo medagliere con 5 ori, 4 argenti e un bronzo.
Addirittura va a prendere Arriva Roman Petros. È doppietta Italia. Yaman Krippa che si conferma campione d'Europa. Secondo Pietro Riva.
Così parlò Marcel Jacobs in questa 2 giorni straordinaria per l'atletica leggera agli europei di Roma, ma oggi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Stiamo seguendo la finale del Roland Garros, terzo set 2-2 tra Alcaraz e Zverev, un set a testa. Questa doveva essere la finale di Jannik Sinner, ma fa niente, sarà per la prossima volta. Abbiamo vissuto un sabato e una domenica che ha visto l'Italia perdere tutte e tre le finali a Parigi, che si era costruita in 2 settimane di faticoso lavoro, ma anche qui è più l'orgoglio che ci portiamo a casa. Poi ci sarà la Formula 1 questa sera, la nazionale con Spalletti che saluta l'Italia, e poi si vola in Germania da sabato, debutto contro l'Albania, si fa sul serio. Insomma, oggi, carissimo Carlo, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a tutti. Ciao.
Avevamo l'imbarazzo della scelta, abbiamo deciso di partire con i successi dell'Italia dell'atletica leggera. Giorgio Rondelli, ciao.
Buongiorno Giorgio. A voi e a tutti gli ascoltatori.
Ha ragione Marcel Jacobs a dire che da Tokyo è cambiato tutto?
Ma diciamo sicuramente Tokyo, che era arrivato un anno di ritardo rispetto alla data, con le vittorie di Jacobs, di Tamberi, della staffetta, della Palmisano e di Stano, ha dato un grosso slancio all'atletica italiana, ma il grosso slancio l'ha data anche con il crescere e l'esplodere di nuovi talenti oltre a quelli di Tokyo. Parlo dei Furlani, parlo dei Simoncelli, parlo di Fabbri, insomma, di atleti che sono di altissima qualità. Poi chiaramente sono stati gestiti bene, allenati bene, e quindi l'Italia si trova in una situazione dal punto di vista tecnico straordinaria. Con questi risultati
sì, c'è da dire abbastanza che impressione Giorgio, pensare che siamo a poco più di un mese dalle Olimpiadi.
Vinceremo anche 20 medaglie, allora per i non addetti ai lavori diciamo che il vero valore dell'atletica italiana la misureremo alle Olimpiadi, perché anche alcuni paesi europei non hanno mandato i migliori. Io parlo per esempio l'Olanda, un atleta, Sifan Hassan, che è una delle migliori al mondo, da 5-10 mila non li fa. I due migliori velocisti inglesi non c'erano. Quindi per l'Italia ha schierato e ha fatto bene, perché gareggiavano a Roma, tutte le nostre forze, che sono diventate sempre più importanti, sempre più qualificate. Altri paesi europei hanno fatto una diversa scelta. Alle Olimpiadi torneranno gli sprinter americani, tornerà l'Africa con i mezzofondisti, torneranno altri saltatori magari dei Caraibi, e allora si vedrà qual è a livello mondiale il valore dell'Italia. Qui ormai l'Italia ha dimostrato che in Europa ha fatto un salto davvero straordinario, ha preso 13 medaglie, non mi meraviglierei se arrivasse a 20 medaglie,
sì,
perché mancano ancora Staffetti, manca ancora Tamberi, lei a Pichino. Attenzione a quel Luca Sito, che ha fatto 45-13 e che è uomo da meno di 45 secondi e da 22 anni, quindi una generazione, se vogliamo dire, di fenomeni, ecco, sicuramente è nata. Poi il livello mondiale è diverso dal livello europeo.
E quindi no, Carlo, giustamente no, bisogna maneggiare con cura per evitare poi di scottarsi, ma è bello comunque,
Ma è bello, no, anche perché vincere aiuta a vincere, Giorgio, vincere aiuta a vincere, e quindi è tutta autostima quella che arriva da Roma. Io ci noto un parallelo anche abbastanza chiaro con il tennis, no? Quando hai degli atleti di punta che fanno certi risultati, ecco, di là abbiamo Sinner e poi Jasmine Paolini e poi doppi e poi le settimane meravigliose che stiamo vivendo, Arnaldi, tutti quanti, le settimane meravigliose che stiamo vivendo. Qui hai due atleti che onestamente sono arrivati in cima al mondo, e quindi i nostri Sinner sono i Jacobs da una parte, Tamberi dall'altra, che dice di essere in condizione stratosferica, non vorrei che fosse troppo presto, in anticipo di un mese. Però secondo me, quando hai atleti così che arrivano in cima al mondo, sono un traino anche emotivo spaventoso, secondo me.
Giorgio?
Assolutamente, sono d'accordo con te. Un atleta che in un attimo è lì, anche lui è quasi in cima al mondo, è Simoncelli sugli ostacoli, è solo a un centesimo dall'americano Holloway, che è il numero uno mondiale. È giovanissimo, quindi aspettiamoci grandi cose, come da Furlani, che ha neanche 20 anni, salta già 8,38, solo con un fenomeno come Tentoglu se lo è messo dietro, ma ce ne sono tanti altri. Sicuramente c'è questo spirito di emulazione, perché poi al di là delle nostre punte tanti altri atleti di seconda fascia comunque si qualificano per le finali, e quindi è un'Italia che ha schierato 116 atleti, e quindi è diventata davvero una forza mondiale dell'atletica. Poi voi lo sapete meglio di me, fate questo mestiere di giornalista, che vincere l'europeo è un conto, le Olimpiadi che ci sono ogni 4 anni, gli europei sono ogni 2 anni, quindi qualche atleta fa delle scelte differenti, e teniamolo presente, per magari poi vinceremo solo 4-5 medaglie alle Olimpiadi e sembrerà un passo indietro, ma non lo sarà di certo.
Sì, noi li picchiamo, quelli che, se vinciamo 4-5 medaglie, poi chiamano, scrivono. A proposito, 800-24-00-24 se volete chiamare, oppure 349-238-6666 se volete scrivere. Diranno, vabbè, ma sono solo 4-5. Amico mio, no, non hai capito niente. Prima di salutarti, Giorgio, faccio sentire a te e anche a Carlo questi 15 secondi di Marcel Jacobs.
Sono arrivato qua da campione europeo in casa di fronte a Roma, e uscirci di nuovo da campione europeo dà comunque tanta fiducia. Tra meno di 2 mesi ci sono le Olimpiadi, ora ci saranno altre gare, ancora da lavorare, però contentissimo di questa medaglia.
Carlo, condivido con te da profano sensazioni positive che ieri ho provato guardando in televisione la corsa, sia in semifinale, soprattutto, che poi in finale di Jacobs. Le tue? Carlo?
Sì.
Eccoti.
Eccomi. No, sensazioni certamente. Poi il tempo è un'altra cosa, perché sappiamo, aspettiamo Jacobs sotto il muro dei 10 secondi, però per quello ci vorrà tempo. Certamente è una, insomma, è un risultato che vale il discorso di prima, è un risultato che fa non tanto medaglia, ma fa amore, è benzina positiva. Quindi certamente Giorgio poi ha ragione, bisogna parametrare tutto quanto con gli sprinter migliori del mondo, però intanto sì. è un Jacobs che è reduce dall'esperienza americana, che ha cambiato tutto quanto, tutta la sua vita, e adesso il prodotto si comincia a vedere, secondo me.
Sì, forse Giorgio ieri in semifinale sotto i 10 ci sarebbe andato correndo fino in fondo.
Forse no? Sì, confronto al miglior Jacobs, al di là della partenza, che poi è una questione poi di riflessi, di tempi di reazione, non è ancora il Jacobs nel lanciato il miglior Jacobs, perché per andare a medaglia probabilmente bisognerà correre sotto intorno ai 9,80 o giù di lì, quindi gli mancano quel 20-22 centesimi. È chiaro che il tempo a disposizione è sufficiente, se ci sarà una crescita può giocarsi le sue carte da ex campione olimpico contro gli altri, e quindi sicuramente la vittoria, il titolo europeo farà molto morale, ecco. Quindi possiamo essere fiduciosi, non tranquilli al 100%, sì, però, ma abbastanza fiduciosi, senz'altro.
Fiduciosi e operativi. Grazie Giorgio.
Grazie,
ciao
a voi.
Ciao, ciao. Grazie a Giorgio Rondelli. Intanto vi aggiorno sulla finale del Roland Garros, finale del singolare maschile. Alcaraz ha fatto break, quindi conduce 4-2 e servizio nel terzo set. Il primo l'ha vinto Alcaraz 6-3, il secondo Zverev 6-2. Partita abbastanza equilibrata. Ora siamo 4-2 Alcaraz a 30 pari su servizio dello spagnolo. Ci fermiamo, c'è il traffico, poi buttiamo l'occhio all'altra nazionale, la nazionale rossa, che questa sera ore 21 in Canada corre. C'è da capire che cosa è accaduto ieri nelle prove di un sabato che ha visto le Ferrari relegate a centro gruppo. Corre alle 20 la Formula 1, in realtà alle 21 c'è Italia-Bosnia a Empoli, amichevole nazionale di Spalletti. Il traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Il vero problema oggi è che comunque ogni giro che facevamo eravamo tra ottavo e dodicesimo, quindi sono abbastanza incazzato. Tutto messo insieme, credo che il risultato di questa qualifica è solo che non siamo abbastanza veloci.
Così parlò ieri Charles Leclerc, undicesimo oggi al via del Gran Premio del Canada a Montreal. La prima fila sarà composta da Russell e Verstappen, che ieri curiosamente hanno fatto lo stesso tempo al millesimo. Russell però l'ha fatto prima di Verstappen, dunque scatta dalla pole. Poi seconda fila Norris Piastri, terza Ricciardo Alonso, quarta Hamilton Tsunoda, quinta Stroll Albon, poi arrivano le due Ferrari, undicesimo Leclerc e dodicesimo Carlos Sainz. Umberto Zappelloni, ciao.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Ci siamo risvegliati bruscamente dopo il sogno di Monte Carlo.
Sì, fin troppo in fretta direi, perché sinceramente su una pista come quella del Canada, soprattutto visto come era partita il weekend con un venerdì, una Ferrari comunque performante, almeno sulla distanza, per quel poco che si era visto, poteva essere un weekend decisamente più favorevole alla Ferrari, anche perché comunque era partita con una leggera crisi di Max e della Red Bull, quindi ci si aspettava una Ferrari che almeno potesse tentare di lottare per la pole position, invece è sprofondata addirittura fuori dai 10. E anche se Montreal è un circuito dove si può superare, insomma, hai davanti parecchia gente che mi sembra tornata in palla. A parte Max, c'è una Mercedes che è la prima volta dopo tantissimi Gran Premi che torna ad essere competitiva, 38 Gran Premi che non partiva in pole, e poi c'è comunque anche una McLaren che invece, al contrario della Ferrari, si è confermata là davanti.
Sì, la griglia a Montreal non è una sentenza, però risalire dalla pancia del gruppo poi diventa difficile se coltivi delle aspirazioni di podio.
Sì, soprattutto devi prendere dei rischi e quindi
e quindi rischi di aver rovinato tutto col sabato. Per una volta, Carlo, allora, forse c'è stato anche un errore di strategia del muretto, ma diciamo non è stato il problema. C'è qualche problema con Carlo Genta? Giro la domanda a Umberto Zappellone.
Eccomi.
Vai.
Stavo sentendo Umberto, certamente è tutto vero quello che si dice, errore di strategia del muretto, va bene, però una Ferrari a quei livelli, insomma, è stata una coltellata, anche perché nel momento in cui Verstappen denuncia dei problemi, al di là del tempone che poi ha fatto, però sappiamo che c'è molto di suo in questo momento della Red Bull, che ha comunque dei problemi evidenti. Ecco, se nel momento in cui la Red Bull ha dei problemi, tu devi essere lì, e il fatto che tu non sia lì denuncia un certo imbarazzo, secondo me, non tanto celato da Leclerc, che l'abbiamo sentito.
Sì, anche se Umberto, c'era poco da prendersela col muretto. Poi possiamo star qui a discutere se si potessero montare le rosse nel Q2 per comunque entrare nei primi 10, ma poi magari essere penalizzati.
Sì, però l'ha detta Charles, l'ha detta chiaramente, ci mancava la velocità, non ne siamo mai stati abbastanza veloci, e quindi se anche tu facevi più tardi il primo tentativo in Q2 oppure utilizzavi il terzo set di rosse alla fine della Q2, cambiava poco, perché poi non c'era proprio la velocità per competere coi primi. Tra l'altro la Mercedes ha fatto i tempi rassi, l'ha fatto il tempo con le gomme usate, quindi insomma anche questo è un qualcosa di inedito e di strano. La Ferrari è ritornata ad avere il problema che aveva qualche gran premio fa, ancora prima di Miami, quella di non riuscire a sfruttare appieno le gomme in qualifica subito nel primo giro. È un problema che sta diventando il problema della stagione, diciamo.
Passo gara fa sperare qualcosa di diverso?
Sì, fa sperare qualcosa di diverso, però come dicevamo prima, se parti in sesta fila, undicesimo e dodicesimo, poi è una pista a due passi, sinceramente. Montreal è una pista a due passi, è una pista dove magari anche la pioggia potrebbe dire la sua, qualche safety car, cioè la gara potrebbe anche complicarsi e quindi diventare favorevole per la Ferrari. Però se parti così lontano rischi già la partenza, perché la prima curva di Montreal è già spesso teatro di grandi crash, quindi facci attenzione.
L'altro tema l'aveva in parte introdotto Carlo prima: la Red Bull è più che mai aggredibile quest'anno, a turno lo stanno facendo un po' tutti, rimane la macchina più veloce ma siamo lontanissimi dal dominio delle ultime due stagioni.
Max rimane il più veloce con la Red Bull, perché l'altra Red Bull è sparita anche questa volta, però sinceramente sembra attaccabile, una volta dalla Ferrari, una volta dalla McLaren, questa volta anche dalla Mercedes, quindi quello di quest'anno sta diventando un campionato inaspettatamente interessante, e sarebbe un peccato che la Ferrari non riuscisse a essere lì aggrappata al sogno come ci faceva sperare dopo Monte Carlo.
Sì, perché c'è questo paradosso, Carlo, no? Che leggiamo le due classifiche, la verità è che noi, reduci da stagioni in cui alla quinta, sesta gara era finito tutto, abbiamo due classifiche che in realtà lasciano aperta l'ipotesi, no? A una seconda parte di stagione che possa regalarci qualcosa.
No, ma è chiaro che insomma il retrogusto è quello un po' della rabbia, perché ci eravamo abituati e avevamo pensato alla Ferrari seconda forza di questo mondiale dietro una Red Bull inafferrabile, quindi accomodati su quella poltrona lì. Nel momento in cui la Red Bull diventa attaccabile, e vediamo che è attaccabile, perché ripeto, in questo mondiale della Red Bull c'è tutto il Verstappen possibile, perché la macchina probabilmente non è neanche la più competitiva, la più performante, ecco che nel momento in cui, se quello viene a mancare, non ci sei tu, un po' ti girano. Questo è il senso.
Comunque, Umberto, è la conferma che con un avvio di stagione così complesso dal punto di vista aziendale del team come quello che ha vissuto la Red Bull, era impossibile che poi tutto filasse liscio come è stato negli ultimi due anni.
Sì, perché quando tu incominci a mettere in dubbio il team principal con tutti i problemi extrasportivi che ha avuto, e che probabilmente un pizzico di concentrazione gliel'hanno tirata via, quando Adrian Newey, che è il grande genio dell'aerodinamica e non solo, decide di cambiare vita e quindi di Arsenal a fine stagione, capisci che loro alla fine sono dovuti andare comunque per tenersi una certezza, riconfermare Perez, che mi sembra non una grandissima scelta visto le prestazioni del messicano, però dice almeno qui non abbiamo una variabile che ci può rovinare il futuro, per cui giochiamo sul sicuro dal punto di vista del secondo pilota, però tutto il resto potrebbe complicarsi ulteriormente.
Sì, e poi insomma 2025, che noi pensavamo che il 24 fosse semplicemente un anno di transizione verso i fuochi d'artificio del 25, invece abbiamo scoperto che c'è qualcosa da raccontare anche qui. Ciao Umberto, grazie, buon Gran Premio.
Ciao.
Si parte, ricordiamo, alle 20 questa sera, alle 20 ore italiana. Russell e Verstappen in prima fila, Norris e Piastri in seconda fila, Ricciardo Alonso in terza, Hamilton Tsunoda in quarta, Stroll Albon in quinta e poi le due Ferrari, Leclerc e Sainz. Parte ancora più indietro Sergio Perez, che parte in ottava fila. Le sue qualifiche ieri sono state un disastro. Da raccontare invece i progressi della finale del Roland Garros, finale maschile. Terzo set, Alcaraz in vantaggio 5-2, sta servendo Zverev, che ha avuto prima anche l'opportunità di riprendersi il break, dunque di rimettere in equilibrio la situazione in questo terzo set. Ricordo, il primo lo ha vinto Alcaraz 6-3, il secondo Zverev 6-2, ora 5-2 Alcaraz, che è anche 15-30 sul servizio di Zverev. Continueremo ad aggiornarvi nel corso di questa nostra diretta. Ci fermiamo un minuto, torniamo. Apriamo la pagina dedicata al calcio, prima mettendo un po' insieme i temi della settimana, poi dopo il GR delle 18 invece ci concentreremo su quello che racconterà questa sera l'amichevole dell'Italia contro la Bosnia e quello che a partire da venerdì, cioè la prima partita, quella tra Scozia e Germania, racconterà l'Europeo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Pazzesco, non so se avete visto l'esultanza, mi divertivo a strillare sotto la curva, mi sono sentito veramente come un giocatore della Fiorentina che va sotto la Fiesole a esultare dopo un gol al 90°.
Questo paragone ancora non va bene perché è un dio del calcio, in questo momento vorrei solo la sua benedizione.
Ai tifosi c'è solo da dire una cosa, non solo ai tifosi, tutto l'ambiente napoletano ama faticare.
Io da 3 anni a questa parte ho sempre detto che la rosa della Juventus è forte, non abbiamo avuto il manico, non erano scarsi, erano scarsamente allenati e ora saranno allenati in maniera decente. Da quello che ho sentito, certi allenamenti sono più duri, più intensi delle partite stesse.
I tifosi sono meravigliosi perché a metà di giugno hanno già capito tutto, no Carlo, di come andrà a finire. Sono straordinari. Intanto Zverev ha rifatto il break, 5-4 e andrà a servire, dunque si allunga il terzo set, dimmi.
No, ma sono meravigliosi, ma d'altra parte quelli della Juventus poi, che come abbiamo sentito adesso, non vedono l'ora che cominci una storia nuova, poi parliamo ottobre-novembre, insomma.
Sì.
Ma innanzitutto ne parleremo dopo il mercato, poi ottobre-novembre vediamo tutto, insomma, Giovanni, tu lo sai meglio di me.
Sì, ci sarà un grande vuoto da riempire dal punto di vista del dibattito. Allora, abbiamo allargato il tavolo. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier.
Ciao ragazzi.
Saluto ciao. Anche Sandro Sabatini, ciao Sandro.
Ciao a tutti.
Allora, fra una settimana a quest'ora saremo qui a discutere di Italia-Albania e quindi sapremo com'è andato il debutto. Aspetta che ti ho perso. No, ok. Dicevo, saremo qui a discutere su come è andato il debutto della nostra nazionale nell'Europeo. In attesa però che si entri nel cuore dell'Europeo, entriamo nella settimana del Milan, perché ha atteso l'allenatore, ha atteso Zirkzee, avete sentito prima Camarda che vuole la benedizione di Van Basten, ed entriamo anche nella settimana della Juventus, perché è attesa anche l'ufficialità di Thiago Motta. Sapete che ho visto una formazione della Juve in giro, qualche formazione della Juve, quella che verrà costruita, molto stimolante, Pier, però che mi pare anche un po' poco compatibile con la realtà dei conti. Però se arrivassero Cop Miner, Scalafiori, Di Gregorio, Douglas Lewis, Greenwood, tutti quelli che vengono segnati, insomma.
Sì, no, certo. Il tema vero è il budget. Il tema vero che va capito è il budget, perché comunque la Juve, insomma, ha un nome, ha una storia, ha qualcosa da farsi perdonare negli ultimi tempi, e ha una condizione economica, come ci insegna il professor Beninazzo, buona, ma da qui a immaginare a quei nomi meravigliosi che abbiamo sentito, quantomeno tutti quei nomi meravigliosi, insomma, per Giuntoli c'è da lavorare, ecco, questo mi pare evidente.
Ma anche perché se riuscisse a fare questa cosa qui, Sandro costruirebbe una squadra quasi subito da scudetto.
Beh, dipende chi vendi, perché hai preso Di Gregorio, ma non è che giochi con due portieri, perdi Scelli.
No, però in quell'ipotesi lì che leggo, perde Chiesa, punto, diciamo.
Rabiot c'è il dubbio, no? Se rinnova il contratto. E quindi, però, rientra Fagioli, no, sicuramente sarebbe un grande mercato. È chiaro che è un mercato abbastanza in opposizione, almeno finché non lo verrà spiegato, rispetto alle linee guida che aveva tracciato Jonelkan, che aveva parlato di sostenibilità e giovani. Per fare quel mercato lì vuol dire che i giovani li vendi tutti, per fare cassa, se no non ci sono i soldi.
Quello lì che abbiamo raccontato è un mercato da 150-200 milioni di euro.
Quindi vuol dire che vendi Sule, vendi, che ne so, Barrene, Shea, Huijsen, Hilling, tutti quelli che arrivano dalla Next Gen, dalla Juve Under 23, che significa anche comunque la realizzazione di un progetto che porta alla fine i soldi per fare il mercato per la prima squadra, quindi insomma non è una bocciatura del progetto, anzi,
no,
tutt'altro.
È cercare di interpretarlo. Carlo, tu che Juve ti aspetti?
No, ma infatti, ma io sto con Capello, che ha detto Motta o un altro, chi arriva alla Juve deve essere competitivo per lo scudetto, perché poi se non è così vado a raccontare ai tifosi che adesso sono tutti lì felici perché non c'è più Allegri e gli va bene qualunque cosa. Io mi aspetto una Juve competitiva per lo scudetto, perché ogni altra Juventus sarebbe difficile da spiegare. Poi non so se arrivano quelli. Poi è anche vero che Allegri, andando via, ha detto: lascio la Juventus un tesoretto che è fatto dalle qualificazioni alla Champions, al Mondiale per Club, dalla valorizzazione dei giovani, perché questo non lo possiamo dimenticare. Grande lavoro della Next Gen, della Juventus, della seconda squadra, del progetto della seconda squadra dell'Under 23 in Serie C, che è determinante secondo me. Però adesso vediamo, Giuntoli ha risparmiato molto nel mercato di gennaio, cioè moltissimo, non ha comprato nessuno,
non ha speso,
e adesso un tesoretto ce l'ha, avrà in tasca.
Sì.
Secondo me va detto, perché la Juve a gennaio aveva, non è riaprire una polemica, non è una polemica, però insomma a gennaio la Juve era nella condizione di poter lottare per lo scudetto, e sappiamo che insomma è stato fatto un mercato più di prospettiva con due prospetti che magari saranno veramente anche interessanti, però insomma forse serviva per poter provare. In quel momento sembrava possibile, oggi ovviamente dopo il pessimo giro di ritorno questo discorso fa anche un po' ridere, però non dimentichiamoci che noi siamo arrivati a Inter-Juve, che era di fatto a tutti gli effetti una partita a scudetto, e a gennaio la Juve non ha avuto la forza, forse la voglia, in questo forse anche
ma credo sia stata una scelta
Allegri.
Esatto.
Sì, però è stata una scelta, però voglio dire, dobbiamo, cioè, questo sta agli atti, no? Cioè, la Juve a gennaio era nella condizione di poterci provare, poi magari non ci sarebbe riuscita, anzi io sono convinto che non ci sarebbe riuscita, perché l'Inter ha dimostrato di essere molto più forte e la Juve ha avuto un calo clamoroso, questo è oggettivo. Però onestamente, riavvolgendo il nastro in quel momento lì, poi magari Sandro ne sa anche qualcosa di più, insomma c'era la sensazione che magari con un paio di acquisti magari anche low cost, però mirati in determinate situazioni che potevano essere utili per il progetto,
sì, è parsa quasi non crederci. Questo sì. Tra l'altro ti segnalo, Sandro, che nei famosi campini del mese di giugno Nejalone e Alcaraz rientrano tra i titolari della Juve dell'anno prossimo,
Ma sì, ma perché lì, da quello che mi risulta, che ho ricostruito, che su cui abbiamo fatto cronaca, Allegri lì a gennaio ha fatto un errore clamoroso, ha detto: se mi prendete un titolare, molto volentieri a centrocampo, Se mi prendete invece uno che è un giocatore di 30 anni, che è affermato, ma insomma che non vale, che non è titolare, preferisco stare con questi qua e al limite con un giovane. E insomma, secondo me avrebbe fatto meglio almeno a pretendere e poi a cercare quantomeno una via di mezzo, ecco, una roba del genere. Sento tanti rumori in sottofondo, ma non sono miei, ecco, volevo denunciare Pardo, probabilmente.
No, non so, non so.
Ma adesso però non è
ti denunciamo tutti. Il gioco di questo.
Cioè, ho capito, non so di che.
Cioè, non è tutti colpa di tutti della Gori,
Pardo, perché per non far ascoltare per non far ascoltare la mia ricostruzione molto precisa, dettagliata, ha messo dei rumori in sottofondo che l'hanno oscurato.
Sì, sono dei tentativi di censura, di sabotaggio.
Sono fermo sull'ennesima piazzola. Ah. Sono sulla piazzola di bello sguardo forse, a pochi chilometri da Firenze verso Empoli, dove stasera, fra l'altro, insomma, capiremo qualcosa di più su Scamacca, sulla nazionale.
Stasera bisogna cominciare, Piera, a guardarla con attenzione la nazionale, perché è vero che nelle amichevoli pre-grande manifestazione si fanno figuracce, l'ha fatta anche l'Inghilterra, però insomma ci aspettiamo qualcosa di più, ma dopo il GR del 18 abbiamo modo di approfondire. No, volevo chiudere un attimo sulla questione Juve. Vi giro un mio parere personale, voglio sapere che cosa ne pensate. Parto da Carlo. Io penso che a Chiesa comunque farebbe bene, al di là di tutte le valutazioni che fa lui, di tutte quelle che può fare la Juve, della questione della richiesta del contratto, di quando scade, dei procuratori, farebbe bene cambiare aria. Carlo?
Sì, no, farebbe bene a cambiare aria, ma io credo che ci sia l'intenzione di cambiare aria. Mi sembra che sia qualcosa di non detto nel rapporto tra Chiesa, la Juventus, quello spogliatoio in questo finale di stagione. Chiesa è certamente un giocatore da ritrovare, ci auguriamo di ritrovarlo almeno in parte con la nazionale, perché è determinante, però io credo che la sua avventura dentro alla Juventus sia grosso modo conclusa in maniera un po' inferiore alle attese. Penso che andrà da un'altra parte. Sento parlare della Roma, non so se questo sia plausibile, però non sarebbe un'idea intrigante.
Cosa ne pensate, Pier?
Si sento la Roma, ma insomma, Chiesa per me è un talento luccicante. È chiaro che dopo quell'infortunio tremendo del gennaio del 2022 lui ha avuto un ritorno molto lento, forse anche con qualche errore di valutazione che ne ha ritardato poi il ritorno dal punto di vista clinico. Ha avuto una fase in cui ho avuto la sensazione che lui fosse ancora legittimamente un po' impaurito. Tante partite ricordo con la sensazione che non fosse completamente a suo agio, che non fosse ancora sicuro. Poi è chiaro che è un giocatore capace di colpi abbaglianti, insomma mi ricordo Roma-Juve recentemente, che era il 4 maggio, quando era? Fa poche giornate fa, ha fatto una partita strepitosa. E poi c'è un dibattito tattico su Chiesa che insomma credo sia uno dei temi più discussi nei bar di tutta Italia.
Sì, ma che rischia di trascinarsi anche con Thiago Motta, e questa secondo me, Sandro, è la cosa preoccupante, no?
Secondo me anche con Spalletti rischia di trascinarsi.
Anche con Spalletti, dici, Sandro?
Ma sì, perché se stasera gioca con Raspadori, con chi gioca stasera insieme a Scamacca? Cioè, chi è? Chiesa è un giocatore che comunque non dipende dal modulo. Allora, Chiesa gioca come giocava Cristiano Ronaldo, senza avere le stesse capacità finalizzative, cioè parte da lì, diciamo dalla tre quarti, sulla sinistra e si accentra. Tutte le volte che gli è stato detto vai a destra, dopo un po' lui andava a sinistra. Non lo dico con riferimenti politici, oggi mi sembrerebbe ben delicato. Comunque, tutte le volte che gli è stato detto stai al centro, lui dopo un po' andava lì. Quindi quello è il suo ruolo. Poi tu la squadra la puoi schierare 4, 3, 3, 2, 1, 0, 25, ma lui comunque gioca lì, anche se giochi a due lì davanti, ecco. E perché? Perché è come i bambini, capito? Butti il pallone, giocate a caso e ognuno si sistema nel proprio ruolo. Ecco, in questo Chiesa mi sembra uno così, e sarà un problema o una risorsa anche per Spalletti? Io spero tanto una risorsa.
Sì,
anche un minimo di preoccupazione c'è.
Anche ecco, perché le nostre speranze europee passano abbastanza da Chiesa. Pier, però è un po' limitante. Chiesa sarà anche straordinario, ma se comincia ad essere difficile da collocare per quasi tutti gli allenatori che ce l'hanno e che non fanno un modulo che prevede un esterno largo e basta.
No, no, questo è vero, questo è vero. Quella lì è la sua comfort zone, quella è la sua coperta di Linus. E sicuramente è un talento che è arrivato a un bivio della sua carriera, è arrivato a un punto in cui deve svoltare, deve ritrovare una continuità che onestamente aveva avuto prima dell'infortunio, questo va detto, e che invece dopo l'infortunio ha avuto solo a tratti. Poi comunque il talento di questo giocatore per me è indiscutibile, quindi è una risorsa, però è altrettanto vero che quello che dice Sandro, cioè che poi comunque in qualche circostanza non ha dato quella sensazione di forza, di andarsi a prendere il suo destino come i colpi e il talento sembrerebbero invece dimostrare. E quindi secondo me chiunque sarà il suo allenatore l'anno prossimo è di fronte a un bivio, anche perché stiamo parlando di un giocatore giovane, ma non più giovanissimo.
No.
Quindi
gli conviene cambiare aria, perché se deve ricominciare con Thiago Motta ancora, comunque.
Sai, dipende molto da come. È chiaro che gli exit poll che arrivano dai mercatari, chiamiamoli così, no? Da chi tutti i giorni cerca di raccogliere indiscrezioni, rumors, punti di vista sul mercato, ma l'idea che non sia incedibile, tutt'altro. Rimaniamo in tema di elezioni, l'exit poll sembra quello di un Thiago che lo considera un giocatore importante ma non imprescindibile, e
sì,
quindi
sì,
vuol dire
non,
che anche con
non uno magari su cui costruirci la Juventus, su questo insomma è anche comprensibile, soprattutto se la Juventus di Thiago Motta non avrà degli esterni che per definizione devono stare il più possibile vicini alla linea laterale. Allora c'è il traffico, saluto Sandro Sabatini, ciao Sandro.
Ciao, buona domenica.
Ciao, buona domenica anche a te. Intanto Zverev serve col set point 6-3 Alcaraz, 6-2 Zverev, 6-5 ancora per il tedesco, che è 40-30 sul suo servizio. Alcaraz che stava dominando il terzo set, era avanti di un break, e poi il rendimento dello spagnolo è improvvisamente calato e è salito quello del tedesco, che ora serve su una seconda palla per conquistare il terzo set. E insomma, dopo il traffico vi aggiorneremo, ma è una finale che si sta evolvendo in maniera abbastanza inaspettata rispetto a quelli che erano i pronostici della vigilia, e anche a come si era messa nel primo set, un po' come è successo per Sinner contro lo stesso Alcaraz, un primo set volato via, dominato, e poi la partita che ha ricominciato a girare alla fine venerdì. La semifinale l'ha vinta Alcaraz, in questa finale Zverev in questo momento ha il set point per conquistare il terzo set e portarsi avanti 2-1. Il traffico, poi vi aggiorniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Intanto Alcaraz è uscito dal buco di quel set point, è riuscito ad evitare di perdere il set, e adesso invece ha la palla break per andare al tie break, e quindi non si è arreso lo spagnolo che ha la palla per il 6-6 nel terzo set della finale del Roland Garros. Ricordiamo, un set per uno. Abbiamo 5 minuti prima del GR delle 18. Mi dite, Pierre e Carlo, cosa ne pensate dell'aria abbastanza pesante che si respira intorno alla Lazio? Lo titolo contestato in maniera anche abbastanza aperta. Non è piaciuta la scelta dell'allenatore Baroni, perché c'è la sensazione che sia stato preso uno yes man. Luis Alberto nei prossimi giorni va in Arabia Saudita. Felipe Anderson ha salutato, non ha rinnovato il contratto. Insomma, siamo in mezzo a un passaggio di generazione, e lo si sta facendo con una certa difficoltà, Pier.
Ma sì, è un apparentemente un tornare indietro, cioè un ricominciare ancora una volta. Io ho molta stima per Baroni, nel senso che Baroni ha dato in questi anni dimostrazioni continue di efficienza, di qualità. Quest'anno ha centrato una salvezza,
un miracolo,
che sembrava a un certo punto, sembrava veramente complicatissima, con mezza squadra rivoluzionata a gennaio, e quindi insomma, secondo me è un buon nome. E secondo me ha ragione Lo Tito quando ricorda che in passato comunque ha creduto e ha valorizzato allenatori che poi si sono fatti strada. Quindi è chiaro che la delusione c'è, secondo me, fra i tifosi, perché il salto di qualità, insomma, questa è una squadra che l'anno scorso è arrivata seconda, e quindi insomma da lì non si è andati avanti, si è giocata tutto sommato una buona Champions, che comunque la qualificazione è un dato oggettivo, aver battuto il Bayern in casa e aver avuto l'occasione per poterla girare nella partita di ritorno sono comunque delle cose che vanno sottolineate, però
complessivamente non è stata una buona,
è stato deludente e soprattutto sembra un po' la fine di un ciclo per i nomi che hai fatto tu. E quindi si ricomincia.
Anche cioè, Immobile volte che resta, ma insomma è un po' lontano dal rendimento degli anni
poi io ho la speranza, perché insomma, è un giocatore straordinario che possa, quest'anno ha avuto tanti problemi fisici che è un po' una novità per lui, e quindi può essere stato un anno particolarmente disgraziato. Aspetterei ancora almeno la prossima stagione per poter ufficialmente dire che c'è il famoso viale del tramonto, certo. No? Anzi, gli auguro di recuperare, che sarà un attaccante straordinario per tantissimi anni, però è chiaro che oggi fra le certezze della Lazio lo è un po' meno di prima, parecchio meno di 12 mesi fa, no? Sì. E quindi l'insieme di questi fattori uniti al fatto che insomma lo Tito da sempre diciamo quantomeno polarizza, dai, non raccoglie pareri positivi all'unanimità fra i tifosi della Lazio, usiamo un eufemismo, sa, tutto questo fa sì che ci sia un po' di delusione. La vicenda Tudor è francamente
in parte coinvolgo anche Carlo, si sta replicando quello che è successo al Milan con Lopetegui, in parte anche con Fonseca. Cioè non piace un allenatore magari senza una precisa ragione. La ragione è che si voleva qualcuno che pretendesse che il proprietario spende.
No, ma Giovanni, io sinceramente, a parte che lo Tito è un presidente, un grandissimo presidente della Lazio, dopo Lenzini credo sia stato presidente più grande della storia biancoceleste. A parte questo, sono sinceramente basito da questa vicenda, perché abbiamo detto tutti per mesi che la Lazio aveva acquisito un vantaggio su tutta la concorrenza prendendo in anticipo l'allenatore per l'anno prossimo, che è un allenatore che sembrava funzionare, che aveva le idee molto chiare, che è un allenatore innovativo, eccetera. Ma si saranno parlati prima di mettersi d'accordo per firmare un contratto per la fine della stagione, per quella dopo, eccetera. Cioè, rimango basito di fronte a questa cosa, al di là del valore di Baroni, che è un bravissimo allenatore, che è stato forse l'allenatore dell'anno per il risultato avuto, però l'addio di Tudor è qualcosa che mi lascia sinceramente molto perplesso, ecco. Sì, perché la Lazio si è bruciato un vantaggio che sembrava essersi conquistata con un mosso di grande intelligenza.
Allora, intanto Zverev ha vinto il terzo set, è stato capace di cancellare la palla break di Alcaraz, a ricostruirsi un nuovo set point, poi il set point è stato convertito, dunque 3-6, 6-2, 7-5 per Zverev, 2 ore e 40 minuti, questo il parziale della finale maschile del Roland Garros. Ora si fermeranno per un istante e poi via con il quarto set, ma Zverev è avanti. Ricordiamo che se dovesse vincere oggi Alcaraz strapperebbe un piccolo primato, nel senso che avrebbe vinto i primi 3 slam della sua carriera su 3 superfici diverse, il cemento degli US Open nel 2022, l'erba di Wimbledon nel 2023, sta giocando questa finale sulla terra rossa del Roland Garros nel 2024, ma in questo momento è sotto 2-7-1. Ci dobbiamo fermare perché c'è il GR, vi do appuntamento a tutti e due, Carlo Genta e Luigi Pardo, dopo il GR delle 18, quando apriremo la pagina dedicata alla nazionale.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Ogni volta che ho raccontato o ascoltato una storia di vita, ho sempre avuto la sensazione che quella storia, per quanto privata, a volte molto intima, appartenesse in realtà a tutti noi. Come se a ognuno di noi quella storia, piccola o grande che sia, possa essere d'aiuto. Ecco perché penso che raccontare ogni giorno storie vere sia un modo per compilare un piccolo manuale di istruzioni alla vita. Per provare a decifrare quelle storie, ho chiesto a scrittori, pensatori, filosofi di leggere per noi gli episodi che raccontiamo e interpretarli per dirci che cosa possiamo imparare da quella storia.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana da lunedì a venerdì alle 15 su Radio 24.
Convocati.
migliorare un po' tante cose. La prima è essere più continui in quello che è stato l'atteggiamento di queste fasi di gioco che ci sono durante la partita, e poi gestire meglio il pallone. Io sono fiducioso della forza dei miei calciatori, per cui non vado a chiedere niente di più di tutto quello che ho.
Puntata di Tutti Convocati Weekend, che apriamo parlando della nazionale di calcio, che questa sera ore 21 gioca a Empoli contro la Bosnia, la seconda e ultima amichevole in vista dell'europeo. Poi con Gianni De Biasi approfondiamo anche quello che ci attende a partire da venerdì in Germania con l'europeo. Vi devo raccontare però che Carlos Alcaraz è partito col botto nel quarto set, ha fatto break subito sul servizio di Zverev e dunque conduce 2-0, 30-0 al servizio. Zverev è invece avanti 2-7-1, 3-6, 6-2, 7-5, questo il parziale per il tedesco in una finale che sfiora in questo momento le tre ore di gioco. Guglielmo Buccheri, buon pomeriggio, ciao.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito, inviato della stampa. C'è Carlo Genta, c'è Pierluigi Pardo. Oh, questa sera ore 21 Italia-Bosnia, che cosa ti aspetti, Guglielmo?
Ma io mi aspetto sicuramente un piccolo significativo passo in avanti, e dal punto di vista soprattutto della qualità, perché è chiaro che, apro una piccola parentesi, per noi è quasi meglio arrivare alle grandi manifestazioni con, diciamo, il carico di non voglio dire di pressione, ma non con risultati. È chiaro che l'esperienza Mancini non fa testo, perché siamo arrivati con 10 vittorie su 10, il record, eccetera eccetera, però per il resto, quando arriviamo un pochino a fari spenti, andiamo più lontano. Però detto questo, onestamente la partita di martedì scorso ci ha lasciato più di un dubbio, e mi riferisco appunto alla qualità, perché il calcio, insomma, che sta predicando e che conosciamo anche sotto certi punti di vista da parte di Spalletti, onestamente non si è visto niente. Quindi credo che oggi vedremo qualcosa di più. L'avversario non è diciamo un pochino, insomma, di livello un po' più basso rispetto alla Turchia, quindi è l'occasione per ricaricare un po' non solo le pile, ma anche un po' di entusiasmo, che secondo me ci vuole, perché è chiaro che noi adesso abbiamo come parametro appunto la vigilia di cosa è accaduto 3 anni fa, non possiamo fare un paragone del genere, però ecco, un pochino più di leggerezza, di sensazioni di divertimento, quello magari ci farebbe sicuramente bene.
Sì, abbiamo assorbito senza grossi drammi lo 0-0 con la Turchia. Questa sera, diciamo, difficilmente assorbiremmo una partita piatta con la stessa leggerezza, no, Guglielmo?
Sì, questo è una sintesi perfetta. Io credo che, secondo me, i fari, è chiaro che il test d'ingresso un po' per tutti, no? Però io credo che oggi sia una serata molto importante, e faccio un nome per Lorenzo Pellegrini, perché io credo che Lorenzo Pellegrini, almeno nella testa del CT, potrebbe essere il giocatore che possa accendere un po' la nazionale. Quindi dovesse mancare l'appuntamento anche con un salto di qualità a livello personale, no? Per assumere una dimensione diversa, perché è un giocatore che conosciamo, le qualità le conosciamo, però gli manca onestamente, ecco, quel salto per potersi poi candidare a un ruolo importante anche a livello internazionale. Quindi Lorenzo Pellegrini, e poi sono molto curioso di Fagioli, perché è comunque, diciamo, anche con Barella in condizioni, anche se io personalmente, anche qui una mia riflessione, se Barella sta bene io lo farei giocare subito con l'Albania, perché sento dire già ragionamenti del tipo, ma è meglio poi tenerlo per dirò una banalità, ma la partita con l'Albania è la partita determinante,
è la nostra finale,
come lo è
certo,
esatto,
certo.
Come lo è poi spessissimo la prima partita di un evento, di un torneo, di una manifestazione. Quindi ecco, Fagioli secondo me è un altro giocatore che stasera, magari giocando dal primo minuto, può vedere anche, è curioso anche vedere come riuscirà e se riuscirà a integrarsi con Jorginho. Quindi io sono molto curioso di questi due giocatori, di vedere all'opera Fagioli e soprattutto Lorenzo Pellegrini.
Ragazzi, cosa ne pensate? Guai, no? Noi fra 5 giorni abbiamo la prima finale di questo europeo, perché questo è Italia-Albania, Pier.
Sì, assolutamente. Allora, aggiungerei Smacca, diciamo, agli highlight, condivido perfettamente gli altri due nomi fra i temi di maggiore interesse, perché chiaramente, insomma, è l'attaccante che ha fatto benissimo negli ultimi 2 mesi e mezzo, ma praticamente non si è mai visto, perché aveva saltato la tournée americana, era stato in tribuna nella partita di Bologna con chiaramente il ritorno poche ore prima, l'arrivo poche ore prima, complice il finale di stagione molto denso di impegni dell'Atalanta. E quindi io credo che sia un tema ovviamente fondamentale. È il giocatore che la nostra nazionale aspettava da un po', per caratteristiche. È chiaro però che è un giocatore che praticamente fin qui non è stato provato nei meccanismi con gli altri. Su Fagioli io credo che molto della scelta, insomma, al di là delle valutazioni, diciamo, di carattere, non voglio dire etico, ma insomma, io sono, ne parlavamo ieri con Garlando, dell'idea che se un calciatore commette un errore e viene punito, viene sanzionato, poi una volta che ha scontato la sua pena debba essere guardato con laicità, cioè non gli si può portare poi per
ma,
negli
ma
anni
ci siamo
seguire,
già passati nell'82, insomma.
Però insomma, siccome questa qui è una battaglia sua e culturale, sì, fondamentale, sì, adesso sì. Arriverei a dire quasi proprio qualcosa che supera il confine del campo, anzi sicuramente supera il confine del campo, cioè, se ci sono delitti e le pene, ecco, qui diciamo non è un delitto, ma insomma quello che è successo sicuramente non è stato bello, è stato sanzionato, adesso deve essere guardato, insomma, non come un mostro, ma come un ragazzo che oltretutto ha dato in conferenza stampa delle belle risposte che a me personalmente sono piaciute e che credo dal punto di vista tecnico, poi al di là di tanti discorsi, sia utile. In qualche modo questo si lega anche a qualche perplessità sulle condizioni di Barella, anche se gli esami di ieri sono
stati, ma interessa soprattutto dal punto di vista tattico e tecnico quello che può regalare, certo, arrivati appunto, a 5 giorni dal debutto con l'Albania,
ed è un giocatore che potrebbe essere paradossalmente meno spompato rispetto ad altri e potrebbe darci un contributo. Io penso che quando Spalletti ha fatto questa scelta l'ha fatta unicamente per questo motivo, non è che volesse dare chissà quali
ma,
ecco.
Ma e l'ha fatta, e forse stasera cominceremo a vedere il filo del perché di quella scelta, no?
Esatto. E l'ultima cosa su Pellegrini, che si lega, sono d'accordo, si lega anche, diciamo, alla numerologia quasi esoterica del numero 10, insomma, un po' di giorni fa a Coverciano c'è stata quella bella giornata, devo dire, con tutte quelle ispirazioni. Spalletti è stato un maestro, secondo me, nel riuscire a chiamare quei 5 numeri 10, e in conferenza stampa ha sottolineato, un po' forse anche per dargli forza dal punto di vista psicologico, il fatto che Pellegrini quella maglia lì se la merita, quel numero lì se lo merita. Sappiamo che nel calcio è un numero speciale quello,
sappiamo
Totti,
anche che prima di andare sono tutte parole, se la dovrà meritare sul campo, perché
no, Pellegrini viene da 2 anni, allora un'annata viene,
doveva stare anche all'Europeo del 2021, poi sfortuna sua, insomma, dovette tornare a casa.
3 anni fa fece benissimo, poi l'arrivo di Dybala secondo me non lo ha aiutato molto nello scacchiere tattico, un rapporto con Mourinho così, con De Rossi ha fatto vedere delle cose sicuramente interessanti. E insomma, noi non abbiamo, ma in questo Spalletti è stato molto chiaro e molto preciso, noi non abbiamo né Totti né Baggio né Del Piero né Antognoni né Rivera, ecco, quindi quei 5 lì ce l'abbiamo in visita a Coverciano, però Pellegrini è un giocatore che ci può dare molto, insomma, la nazionale del 2021 ci dimostra che si può vincere anche senza essere una squadra dal talento sfavillante, se riesci a incastrare le pedine.
Sì,
quindi,
si può non essere più forti, responsabilità, l'importante è essere i più bravi a fare le cose, esatto, che devono fare, esatto. No? A me incuriosisce, Carlo, il doppio play, che è una tentazione che ciclicamente torna per la nostra nazionale, certo. Anche Mancini, no? Ti ricordi? Verratti, Giorginio, fu un momento importante di crescita. Qui, il problema è che qui si deve fare tutto in fretta.
Sì, detto questo, io mi auguro che Barella stia bene, lo mettere in una teca e giochi contro l'Albania, che dici tu, bene tu, sarà già la partita determinante, anche perché mi ha fatto abbastanza ridere il modo stizzito con cui sono state prese le parole di Mourinho, ad esempio, che ha detto ma l'Italia underdog non la metto tra le favorite perché è una generazione senza tanto talento, ci fa investire tutti, però in realtà
ci fa un grande favore tra l'altro
appunto ma poi ci vuole bene
esatto,
no vabbè, ma al di là di quello, ma nemmeno questo valeva anche nel 2021, cioè eravamo underdog allora, siamo underdog adesso, però abbiamo alcuni giocatori che sono meno underdog di altri, che conoscono la strada e hanno l'abitudine alla vittoria. Uno di questi è Barella, e quindi io mi auguro che stiano bene quelli determinanti. Poi puoi giocarti 1 o 2 scommesse e se le vinci vai avanti. Le partite che contano, questo vale per tutte le grandi nazionali, non so se l'Italia è una di queste, saranno tra un mese, quindi guardi l'Inghilterra e tieni i capelli, però tra un mese secondo me sarà un'altra storia. Quindi spero che da stasera si comincino a vedere le certezze, che sono quelle di cui abbiamo bisogno, sul resto poi vediamo.
Guglielmo, tu hai capito, a proposito di uomini su cui gira il destino della nazionale, ad esempio cosa in testa Spalletti per Chiesa? Ne stavamo parlando prima anche con Sandro Sabatini in chiave Juve.
Ma io sì, prima, se posso, velocissimamente, riallacciandomi a questa ultima riflessione, io credo che anche nel suo modo di comunicare Spalletti abbia un pochino tra virgolette virato, perché i primi tempi sono stati giustamente, no, i fari sono stati puntati sul senso di appartenenza, i numeri 10 eccetera, adesso sono un paio di vigilie, un paio di conferenze dove lui sottolinea che la ripartenza non è la notte di Wembley dell'11 luglio 2021, ma il capo con la Macedonia. E questo perché è inevitabile, no? Lo stavate dicendo anche voi adesso, del fatto della qualità che onestamente ci manca, levati quei due o tre elementi. E ieri mi ha colpito, cioè io nella mia personale sintesi ho detto un po' che è uscito allo scoperto, no? Quando ha puntualizzato appunto il fatto che veniamo da una ferita aperta ancora e veniamo da una ripartenza molto molto difficile, perché è successo l'altro giorno, disse è successo qualcosa. Ieri ha proprio detto in maniera esplicita gli ultimi due mondiali non siamo andati, naturalmente il discorso scivolava sul Qatar, quindi questo io lo leggo un po' come un messaggio non assolutamente, non voglio dire di resa oppure di mettere in evidenza i nostri limiti, però è un po' come dire in maniera elegante mettiamo le mani avanti, perché poi ha anche detto nella sua sintesi, nella sua riflessione, non chiedete a questi ragazzi di vincere l'Europeo per non mettergli le pressioni, sarebbe quasi farci un autogol da soli, e quindi tutto questo contesto mi fa un po' riflettere proprio su questo argomento, cioè comunque è un allenatore che, occhio, abbiamo l'Albania, Spagna, Grecia, arrivare agli ottavi, cioè secondo me è importante, sarà importante anche la percezione di come sì. L'Italia, qualora l'Italia dovesse uscire, perché ci ricordiamo tutti Conte, no? Conte sì. Per nell'immaginario collettivo sì, non dico che abbia, come se avesse vinto l'Europeo, sì. Però esatto, perché lui ci rimane a tutti la formazione con la Germania, Parolo regista, non c'era De Rossi, Sturaro sì. E Giaccherini, siamo arrivati all'ultimo rigore con i tedeschi, quindi Conte è uscito ai quarti e sembra quasi, perché appunto ha puntato molto, scusate il gioco di parole, su quello che non era la qualità di quella nazionale lì, quindi il gruppo eccetera vero, eccetera. Venendo a Chiesa, no, Chiesa è nella testa di vi ricordate quando disse è il nostro Sinner, ora non l'ha più detto, perché sia perché Sinner è decollato da quel momento ben per lui e ben per tutti noi, e sia perché Chiesa si è un po' fermato, però nella sua testa è sicuramente quel giocatore che può dare qualcosa in più. Io credo che Chiesa uno dei suoi difetti sia dal punto di vista, come dire, tattico, siccome è una parola che a me personalmente non piace, perché la gente molte volte non capisce, magari io ci ho messo una vita per capirlo, questo calcio relazionale, no? Che è un po' la sintesi che fa Spalletti. Ecco, Chiesa all'interno di un certo tipo di calcio, a mio modo di vedere, fa un pochino più di fatica dal punto di vista tattico, ma dal punto di vista esplosivo, della corsa, della possibilità di saltare l'uomo, tutte le caratteristiche che conosciamo, è sicuramente un giocatore su cui dobbiamo puntare, anche se non è il Chiesa onestamente dei tempi tempi migliori,
neanche
però
quello
può
del
diventarlo.
2021, certamente.
Esatto, non è neanche quello del 2021.
Va bene, grazie Guglielmo, grazie, buon lavoro e buona partita.
Grazie a voi, buon lavoro, un saluto a tutti, ciao. Grazie.
Guglielmo Buccheri, inviato della Stampa. Vi devo raccontare un po' di cose su Roland Garros. Siamo nel quarto set 4-1 al Caras, che era salito sul 4-0 con un doppio break di vantaggio, ha perso uno dei due break nell'ultimo game, dunque 4-1, e quando si ricomincia sarà Zverev a servire. Ma Alcaraz che ha qualche problema alla coscia sinistra, che tra l'altro abbiamo scoperto ora che sta lavorando con il fisioterapista, dunque in questo momento la partita è sospesa, aveva una grossa fasciatura al di sotto dei pantaloncini, e dunque evidentemente Alcaraz ha cominciato questa finale del Roland Garros con qualche problema, con qualche strascico di problema fisico e muscolare. In questo momento si è fermato, viene trattato a bordo campo, sicuramente ripartirà, ma insomma c'è qualche campanello d'allarme per lo spagnolo. Ricordiamo 2-7-1 per Zverev, 4-1 nel quarto per Alcaraz, che conserva ancora un break di vantaggio, ma fino a qualche minuto fa i break di vantaggio erano due, e questo sembrava un set destinato a concludersi rapidamente. Ci fermiamo, il traffico, c'è già Gianni De Biasi, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
È ripreso il gioco a Roland Garros, quindi Alcaraz ha superato il problema di difficoltà muscolare alla coscia sinistra, 4-1 per lui nel quarto set, Zverev però è avanti 2-7-1. Gianni De Biasi, ciao.
Ciao Giovanni.
Cosa ti aspetti dalla nazionale questa sera?
Ma mi aspetto intanto di vedere un calcio più fluente, più propositivo e qualche conclusione in più verso la porta avversaria. Credo che sia un test importante, sei giorni dal debutto, e Spalletti chiaramente proverà la squadra che giocherà contro l'Albania.
Non dobbiamo aver paura di eventuali difficoltà, è stata fischiata anche l'Inghilterra da Wembley l'altra sera.
Sì. Beh, ieri poi ho visto anche il Portogallo perdere in casa contro la Croazia. Croazia mi ha fatto una grande impressione.
Sì, non una buona notizia.
No, non è una buona notizia, ma io credo che quando arrivi a una manifestazione come questa e hai un girone, il gruppo come il nostro, non è una cosa facilissima. Diciamo che tra le quattro l'Albania dovrebbe essere quella che dovrebbe dare meno preoccupazioni, anche se mai dire mai nella vita.
Allora, passano le prime due di ogni girone più le quattro migliori su sei terze. Io posso dirvi, parto da te Gianni, poi coinvolgo anche Carlo e Pier, la mia grande paura che il nostro sia un girone a basso punteggio.
Può essere perché
è molto equilibrato e molto forte.
Hai ragione, ragionamento che non fa una grinza, però bisogna cercare di arrivare nelle prime due, quindi non è nessun problema.
Sì, ma bisogna ragionare su questo, perché io ho sentito tanto dire. Giustamente, ma tanto passa anche le migliori terze e neanche poche,
che è la verità. Sono uscito tra le migliori terze alla prima occasione. Per una differenza reti, però capita, voglio dire, specialmente poi se parti la prima giornata, poi gli altri giocano sui risultati che fai, specialmente nell'ultima partita.
È un errore, Carlo, che non dobbiamo fare, quello di pensare che in fondo anche terzo può andare,
No, assolutamente no, perché saresti già mezzo fuori. No, ma è un girone secondo me complicatissimo, perché la Spagna la conosciamo, ma la Croazia sarà il barometro, secondo me, di questo girone. La partita con la Croazia sarà il barometro di questo girone. Bisogna affrontarlo come se fosse già la fase di eliminazione diretta, perché sennò finiamo gambe all'aria e uscendo ai gironi poi sarebbe un po' complicato spiegare tutto quanto e andare avanti con la necessaria serenità. Poi hai ragione tu, Giovanni, quando dici che a Spalletti manca un anno di lavoro. Questo è vero, questo dobbiamo metterlo nel conto, ed è per questo che ti dico che dobbiamo aggrapparci alle certezze che abbiamo, che non sono tantissime, ma alcune ci sono.
Sì, manca un anno di lavoro secondo me, Gianni, perché se questo europeo cadesse nel 2025, tanto per capirci, non nel 2024, questa nazionale avrebbe modo di sviluppare le potenzialità che ha. Invece abbiamo una marea di giocatori che hanno meno di 10 presenze, il CT che ha meno di 10 presenze, che non è un dettaglio, insomma. No, e quindi così andiamo.
Però Giovanni, io credo che il CT sia la garanzia assoluta, credo. È una persona che sa coinvolgere, che sa unire, che sa motivare, che sa trovare probabilmente i giusti equilibri in fretta. Sì, è vero, gli manca quell'anno lì, e se lo avesse avuto magari non vinceva il campionato, quindi è meglio che sia andato così per lui.
Sì. E neanche replichiamo il motivo, per favore, il motivo per cui Mancini ebbe l'anno in più famoso tra il 20 e il 21, no Pier?
No, no.
A mio modo, però ugualmente decisivo, quell'anno in più.
Sì, ma è vero. Poi, insomma, ragazzi, io penso che la storia del calcio europeo e mondiale ci racconta che spesso ci sono delle grandi sorprese. È veramente liquido, scusate se uso questa espressione spessissimo, ma insomma sono d'accordo, per me già la partita con l'Albania è una finale, al di là di tutta la retorica, però è una partita che ci può dare, se tutto va bene, 3 punti e ci può dare anche una tranquillità diversa. E il livello, soprattutto all'europeo, è un livello di grande equilibrio. A parte che è una tendenza del calcio mondiale degli ultimi 20 anni, 30 anni, insomma, non ci sono più le partite fisiche 10-1, tipo i mondiali dell'82.
L'europeo è un mondiale senza
l'Argentina e Brasile. L'europeo in maniera particolare è una competizione molto, molto equilibrata. Quindi contano i dettagli, conta lo spirito. Io sono d'accordo sul fatto che Spalletti è una garanzia assoluta da questo punto di vista. Non siamo la squadra più forte. Abbiamo un girone mediamente duro, però insomma c'è poco da dire.
Da lì dobbiamo passare.
C'è da trovare risposte. Non è stato fortunatissimo, secondo me, ultimamente, perché voleva in qualche modo seguire delle indicazioni del campionato, ma gli infortuni in difesa gli hanno complicato la strada. Però, insomma, anche qui l'altro giorno si è fatto male Milik, per citare l'ultimo infortunio in tempo in ordine cronologico che c'è stato. Cioè, si arriva sempre, ognuno ha i suoi problemi, le sue recriminazioni. Bisogna trovare quella famosa amalgama, che non è facile da trovare. Tre anni fa andò tutto benissimo, ci fu una buona programmazione, ci fu la possibilità di giocare le tre partite all'Olimpico in un girone tutto sommato non complicatissimo, che ci hanno dato grande spinta, e poi un paio di passaggi chiave che ci diedero la possibilità di arrivare fino in fondo, perché insomma con l'Austria abbiamo rischiato tanto, lo sappiamo,
con la Spagna pure, calci, certo, di rigore,
con l'Inghilterra calci di rigore, quindi, sì. l'impresa vera fu sicuramente la partita col Belgio, ecco, quella è stata veramente un capolavoro. E per il resto c'è stata una buona qualità complessiva. Bisogna mantenere quella connessione lì, quell'attenzione, non
sì,
è facilissimo,
ma anche forse perché... ha ragione Spalletti quando prova a scaricare ogni tipo di pressione dalle spalle di una nazionale che non ha, credo, le spalle sufficientemente larghe per tenersela. Oh, ciao Pier, buona partita stasera.
Ciao ragazzi.
Ciao Gianni. Intanto Gianni, i mitologici bookmakers dicono che la favorita è l'Inghilterra,
Ma non lo so io francamente. Io ho due o tre favorite, tanto per essere chiari. Una può essere la Francia, la Spagna e l'Inghilterra è tra le mie tre. Poi ci sono le outsider, che potrebbero essere il Belgio, potrebbero essere, che ne so, non mi viene un'altra, la Croazia probabilmente, la anche vista la Germania che gioca in casa. Difficile da pronosticare, sicuramente è un bellissimo torneo, è un bellissimo europeo, credo che ci siano le squadre migliori in lizza, e credo che vedremo anche un buon calcio. È chiaro che si arriva poi alla fine di stagioni complicate, dove calciatori che hanno giocato in tutte le competizioni, che arrivano magari che non vedono l'ora di andare al mare più che andare a giocare le partite, però anche su questo aspetto qui bisogna lavorare sulla testa e sulla motivazione da parte dei ragazzi di sapere che quando vestono la maglia della propria nazionale devono avere l'orgoglio di indossarla, di andare in campo e di morire per la maglia.
Ma la Croazia che hai avuto modo di vedere, poi ti saluto, è qualcosa di diverso dalla solita Croazia di questi anni, o dobbiamo aspettarci quella cosa lì?
Ma guarda, è una squadra che è bravissima a richiudersi e a ripartire in velocità. Ieri lo ha fatto benissimo e ha avuto delle opportunità di poter avere un risultato anche diverso, però davanti hanno concretizzato poco rispetto alla mole di opportunità che hanno avuto davanti. È una squadra che sa che ha un maestro in mezzo, che ha un metronomo straordinario, che gioca in una squadra con le maglie bianche, che vince tutto dopo di tempo, e credo che sia lui veramente l'uomo, nonostante i suoi 38 anni, che sia l'uomo sul quale poggia gran parte dell'impresa della
sì,
Croazia.
Sì, sì, che di solito a quell'età lì si è buoni per il calcetto del venerdì, e invece il signor
Modric da venire a giocare con voi, ma lui invece continua a giocarne in quei campionati veri.
Ma noi continuiamo a chiamarlo, gli abbiamo anche detto ma sabato c'hai impegni, perché se vuoi organizziamo, e lui niente.
Giovanni, secondo me vi ha visti giocare, secondo me.
ci sottovaluti Gianni, te lo dico, perché c'è del talento anche dalle nostre parti. Ciao Gianni, grazie.
Un abbraccio a tutti. Ciao Carlo, grazie Gianni.
De Biasi. Allora, vi devo raccontare che a Roland Garros non si tiene più un servizio neanche a spinta, nel senso che siamo 5-1 al Caras, che dunque ha ripreso di nuovo il break e ha due break di vantaggio, ma adesso sta fronteggiando due palle break di Zverev, dunque siamo in un momento un po' particolare in questo quarto set della partita, in cui i due stanno facendo fatica a tenere. In ogni caso 2-7-1 Zverev, 5-1 Alcaraz nel quarto, e quindi molto facilmente passeremo dal quinto set. Amedeo da Roma, vai Amedeo.
Ciao a tutti. Allora, io vi ho sentito prima parlare di Lotito, sì. E volevo dire una cosa, io sono da Giallo ovviamente. E io penso che quello che spesso non si capisce, che quello che i laziali di cui si lamentano, diciamo, non è tanto la questione dei risultati, ma cioè parliamo di un presidente che un anno fa, con un allenatore che è arrivato secondo, ad Auronzo di Cadore ha fatto una specie di comizio contro allenatore, dicendo il mercato lo faccio io, questo voleva Sanabria, ho preso Castellano, sei un fenomeno di qua e di là. Dopodiché durante l'anno gli viene chiesto della Lazio e dice: ah, io sono senatore, ho altre cose da fare. Prende uno stipendio di 1 milione all'anno per essere il presidente della Lazio, e quindi manca di rispetto a tutti i tifosi. Dopodiché i risultati sono buoni, perché la Lazio non deve vincere la Champions League, su questo siamo tutti d'accordo, però manca proprio di rispetto, e secondo me nessuno si mette mai nei panni dei tifosi della Lazio su questo.
No, però Amedeo, ti ringrazio di aver espresso tutto in maniera molto chiara, lucida e anche rispettosa, cosa che non sempre accade nel momento delle critiche, quindi il tuo è un intervento particolarmente apprezzato. Io credo che tu in parte abbia ragione, Lotito è un personaggio che divide, è inutile che ci giriamo intorno, che ha sicuramente dei meriti nella gestione del club, e basta raccontare da dove l'ha presa e la costanza con cui l'ha portata ad alto livello, ma che sia mancato qualcosa poi nel legame creato con la gente della Lazio è qualcosa di altrettanto evidente, così come alcune spigolosità caratteriali. Da questo punto di vista, diciamo, c'è un parallelo ad esempio con il rapporto che non decolla tra i napoletani e De Laurentiis, che non è decollato nemmeno nei mesi successivi per dire a uno scudetto straordinario. Sì. Dopodiché è chiaro che l'ultima stagione della Lazio è stata negativa, non totalmente fallimentare come quella del Napoli, ma negativa, e io comprendo bene che di fronte alla partenza di tanti nomi, li abbiamo fatti prima, oggi un tifoso della Lazio si chieda dove va oggi la squadra, dove è destinato ad andare il progetto, e quale treno Carlo voglia agganciare in un calcio che non permette più di andare piano se si vuole rimanere vicino al vertice.
L'abbiamo detto prima, al di là della partenza dei giocatori, perché si parlava da tempo di Luis Alberto, di alcuni che sarebbero andati via, cioè la cosa che lascia perplessi è la vicenda Tudor, perché lì la Lazio, secondo me, Lotito aveva operato molto bene nella scelta e nei tempi, e tutto è stato mandato a ramengo, non si capisce bene perché. È chiaro che questo voleva dei giocatori diversi, ma penso che fosse abbastanza chiaro nel momento in cui arrivava, per il calcio che fa, che servivano dei giocatori diversi. Tu hai citato il rapporto anche di De Laurentiis con i tifosi del Napoli. Guarda caso, sia Lotito che De Laurentiis sono due presidenti che hanno sempre storicamente avuto grandi difficoltà nei rapporti con gli ultra, con i gruppi ultra, e questo secondo me nell'opinione pubblica lo pagano parecchio.
Allora, questo è, noi adesso ci fermiamo mentre Alcaraz conquista ufficialmente il quarto set, 6-1, dunque si andrà al quinto set della finale del Roland Garros, e noi da lì ripartiamo con Stefano Pescosolido.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Qual è la cosa della vita reale che hai più voglia di fare?
Ora, in questo momento, non sto pensando a quello, ho talmente la partita nella testa, però cioè, sono una persona felice, cioè, se non sono felice io non vivo una bella vita, no?
Secondo te che cosa è successo oggi perché sia te che lui avete fatto più di 100 errori gratuiti? Cosa ne pensi?
Questo è, cioè, essendo fuori, seduti, è un conto. No, adesso vi spiego, cioè in campo cosa succede. Oggi un filo di vento c'era, magari da fuori non si sentiva, la palla si sente, ci conosciamo un po' meglio, quindi c'è un po' più tensione, semifinale in un grande slam. È andata così, non possiamo sempre giocare la partita perfetta tutti e due.
La lezione è che se c'è una lezione,
ma questo discorso l'hanno già avuto, non è sempre detto se uno si fa male che hai sbagliato qualcosa, no? Può succedere, se no il cuoco che si taglia il dito, cos'è? Certe cose succedono, non puoi sempre controllare tutto.
Questa è la saggezza di Jannik Sinner venerdì, dopo aver perso la semifinale con Carlos Alcaraz, che non è perfetto neanche lui in questa finale con Zverev, a sua volta non perfetto. Siamo all'inizio del quinto set, 6-2 Alcaraz, 6-2 Zverev, 7-5 sempre per il tedesco, 6-1 Alcaraz, e quindi così ci avviamo al quinto set. Stefano Pescosolido, ciao.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Oh, abbiamo un po' scherzato con Jannik Sinner, intanto per farci passare un po' il dispiacere per aver perso 3 finali su 3 e una semifinale. E un po' anche per raccontare che comunque usciamo con le borse piene da queste 2 settimane di Parigi.
Sì, verissimo, usciamo con le borse assolutamente piene. La saggezza di Jannik ancora una volta, insomma, la lucidità nel raccontare il torneo, la semifinale, la partita persa con Alcaraz. Comunque, se si considera la preparazione fatta da Jannik per arrivare a Parigi fino a 3-4 giorni prima, non si sapeva se avrebbe giocato o meno. È vero che anche lo spagnolo ha avuto un infortunio, ha giocato poco, però il braccio aveva avuto modo comunque di lavorare la parte bassa, insomma, ecco, le gambe viaggiavano meglio, si è visto nel quarto quinto set. E insomma, ecco, quindi è stato, a mio avviso è stato un ottimo torneo. È vero, qualche partita anche abbastanza comoda all'inizio, però tutto sommato e questa è stata la dimostrazione che saranno i due giocatori comunque che scriveranno la storia del tennis nel futuro. Si divideranno tanti tornei, giocheranno tante partite, come abbiamo visto l'ultima, tirate spettacolari. Insomma, qualche errore c'è stato all'inizio da parte di Alcaraz nel primo set, di Jannik poi nella fase finale, però insomma, ecco, ci sta legato, sì, anche alla condizione 2.
È la stessa cosa che sta succedendo adesso, in questa finale che è arrivata al quinto set, non è stata lineare.
No, assolutamente, insomma, ecco, soprattutto nel terzo set 5-2 Alcaraz, insomma, ecco, lì è calato un po'. Bravo Zverev comunque a rimanere attaccato, a crederci, ad avere anche più coraggio in alcuni momenti. Poi insomma, lo spagnolo ha reagito subito nel quarto, però sì, non è una partita lineare, alti e bassi da parte di entrambi, però insomma, ecco, un quinto set in una finale slam è sempre, diciamo, sinonimo di spettacolo.
Sì, Carlo, ieri non siamo arrivati al terzo nella finale di Jasmine Paolini, ma credo, ma ne avevamo in qualche modo già parlato venerdì, che si trattasse di un'impresa pressoché impossibile con la Swiatek.
Sì, no, certo, era impossibile. Jasmine Paolini è l'esempio più chiaro del sinnerismo che ha preso il tennis italiano. Anche lei ha fatto fin troppo, ovviamente, ed è appunto il discorso che facevamo prima per l'atletica leggera: quando hai delle punte che viaggiano così forte, ad un'altezza così, così enorme, tutto un movimento prende fiducia, l'effetto volano. Poi è chiaro che i grandi slam sono un altro porto rispetto al tennis, perché sai, anche per Sinner arrivare a giocare un quinto set in quelle condizioni fisiche, davvero entri in una terra inesplorata, eh. Sì. quindi sono dei tornei talmente sui generis che diventano anche di difficile lettura complessiva.
Sì, anche se è facilissima la lettura statistica, la leggevo adesso dagli amici di Eurosport. Zverev in torneo del grande slam, quando è arrivato al quinto set, Stefano, 11 vittorie e una sconfitta.
C'è un bel,
se avete 2 cent da mettere, contento. Fate voi, insomma.
No, ma io credo sia legato anche è un giocatore coraggioso, lui ha coraggio, lo vediamo nel suo tipo di gioco, quindi è un giocatore che rischia qualcosa in più e si mette nella condizione di decidere lui la partita, e questo credo sia un po' il limite di Zverev. Magari oggi ci sorprenderà anche il tedesco, perché ha l'occasione, però non ha mai vinto uno slam, è arrivato nella famosa finale di Contiem a New York e tante semifinali. Io credo, ecco, che questa sia la differenza, 11-1 nei momenti poi caldi. Credo che l'unica sconfitta sia stata con Berrettini al quinto, delle 11 giocate, insomma, ecco. Però è un giocatore giovane, ha gran coraggio, lo vediamo in tutti gli aspetti del suo gioco, quindi credo che sia legato a questo. Nel caso di Sinner pure ha coraggio, io credo che fisicamente abbia ancora margine Jannik rispetto ad Alcaraz.
Stefano, per chiudere, peccato per i due doppi, c'è un filo che lega le due sconfitte in finale o sono due cose diverse?
Ma secondo me qualche rammarico ce l'hanno più i maschi rispetto alle ragazze. Le ragazze giocavano con una giocatrice forte come la Goff e una doppista brava come la Siniakova, che ha vinto tanti tornei di doppio, e quindi era una coppia comunque di livello, non erano favorite a mio avviso. E invece i maschi, insomma, hanno perso 2 volte con Arevalo Pavic, però hanno avuto, insomma, ecco, hanno avuto le palle break sul 5 pari avanti di un break nel secondo, diciamo qualche rammarico c'è, però quando arrivi in finale, insomma, ecco, un gran risultato e
sono lì, sono tra le coppie più forti al mondo, sono in buona posizione per arrivare a Torino, insomma, ecco, quindi considerando l'anno è assolutamente positivo, positivissimo come risultato.
Ciao Stefano, grazie.
Ciao, grazie.
Grazie a Stefano Pescosolido. 1-0 Zverev, al servizio c'è Alcaraz 30-15 nel quinto set della finale del Roland Garros. Ci fermiamo, la pagina del basket.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Questa finale ha ancora tanto da dire. Canta la sirena. La Virtus vince gara 2 e lo fa con uno sforzo titanico.
Chiudiamo con il basket. Ieri abbiamo visto la vittoria della Virtus Bologna in gara 2 della serie finale del campionato italiano, 72-64. Martedì e mercoledì al Forum ci saranno gara 3 e gara 4. A occhio, Bologna, che può anche vincerle tutte e due, vincere lo scudetto, però diciamo gioca per riportare la serie alla Segafredo Arena. Guido Bagatta, ciao.
Ciao Guido.
Buongiorno a tutti, eccomi.
A proposito di linearità, ne parlavamo prima, poco lineare la partita tra Zverev e Alcaraz al Roland Garros, anche queste due partite di finale Bologna-Milano non sono state proprio lineari, cioè alla fine ha vinto chi è riuscito a sopravvivere ai propri disastri. Sì, adesso recuperiamo Guido Bagatta. Carlo, se vuoi cominciare te.
Sì, no, ma è vero. Allora, è vero, direi che Milano mi sembra una condizione un po' migliore rispetto a Bologna. Bologna, secondo me, invece, l'ho detto anche l'altro giorno, da un punto di vista sportivo è la miglior squadra di questa stagione. Però paga, adesso ha ritrovato Scenghelia che sta giocando una serie di finale straordinaria, però paga la condizione, la spremitura di vari Bellinelli, Hackett, Dunston, che sono i grandi vecchi che sono la spina dorsale di questa Virtus. Milano, secondo me, ieri ha avuto una grandissima occasione di picchiare sulle ferite di Bologna, perché Bologna era ovviamente molto tesa, era con le spalle al muro, è partita malissimo. Lì Milano è stata morbida, secondo me, non è riuscita a saltare addosso alla partita e a fare quella che sarebbe stato un break decisivo.
Guido?
Eccomi, ci sono. Allora, stavo dicendo, due partite assolutamente atipiche, perché la squadra che ha iniziato peggio, ma peggio veramente, che peggio di così non si può, poi alla fine ha vinto. Io sono dell'idea, nello sport, anche quando facevo finta di correre nel maratone, quelli che partivano a palla della mia categoria, poi al 30° chilometro li rivedevo tutti. In questo caso invece chi è partito veramente male, poi è riuscito, ma veramente male, non lento per poi recuperare, è riuscito poi a fare la differenza. Bologna ha fatto 12 punti in un quarto. Bologna è stata, se non sbaglio, per 8 minuti senza far canestro in una partita di finale. E poi invece ha vinto gara 2. Questo è il mistero e anche il bello della pallacanestro.
Sì, ma era quello che era successo a parti invertite in gara 1, no? Se ricordi, Guido, ne parlavamo venerdì. Cioè il miracolo per Milano era stato sopravvivere all'inizio e poi era uscita una partita vinta quasi facilmente nell'overtime, e lo stesso è accaduto a parti invertite. Ma ti attendi che gara 3, fermiamoci al 3 insomma, perché poi il 4 è una storia diversa, possa avere un copione simile, cioè una mancanza di linearità?
Allora sì, stanno mancando a turno dei protagonisti. Milano ha perso ieri, nel senso sportivo del termine, Shields ne ha fatti 25 in gara 1, ne fa 5 in gara 2. Napier non è stato così incisivo, Mirotic, al di là di un canestro a 3 punti che poteva anche riprendere la partita, è stato abbastanza inguardabile. Bologna ha avuto uno Scenghelia incredibile, ha recuperato qualcosa, Beninelli no, ad esempio, però ad esempio ancora ha ripreso un Paiola, che voi guardate i numeri, dice ha fatto 4 punti, però poi 7 rimbalzi, tra questi il tap-in che ha deciso la partita, per un playmaker, e poi 4 assist. Sono tutti piccoli o grandi pezzi di un puzzle che deve essere ricomposto da qualsiasi delle due squadre che voglia portarsi a casa lo scudetto.
Sì, sensazione, Carlo, che non, questo scudetto non abbia ancora preso la strada.
No, non ha ancora preso la strada e non può prenderla perché sono due squadre imperfette per motivi diversi. Bologna, perché come ho detto, Paiola ha giocato una grande partita, ma anche la prima non aveva giocato male. Ma questo vuol dire anche che uno dei grandi protagonisti, cioè Hackett, è in condizioni limite dal punto di vista ovviamente in negativo. Milano non può prescindere da grandi performance di Shields, di Napier, di Mirotic, che fin qui non si è ancora visto, delle sue stelle, che sono quasi temporanee, cioè non le puoi prevedere. Quindi io penso che Bologna continui ad avere maggiori certezze dal punto di vista del gioco. Mi sembra una squadra più saggia, più logica, più razionale, però anche più spremuta rispetto a Milano.
Oh, intanto a Zverev è venuto il braccino. Alcaraz ha fatto il break avanti 2-1 e adesso andrà a servire nel quinto set. Però di fatto ha fatto quasi tutto Zverev, un doppio fallo e due o tre errori gratuiti, di cui uno molto facile a rete. Quindi Alcaraz 2-1 e servizio nel quinto set. Ultimo minuto dedicato, Guido, all'appuntamento di questa notte per chi avrà voglia di mettere la sveglia. Quindi gara 2 della serie finale della NBA, Boston-Dallas. Si parte 1-0 per Boston e Dallas qui deve veramente cambiare tutto se ha voglia di andare avanti.
Assolutamente sì, con Porzingis in questo modo Dallas non vince mai, a meno che non trovi una situazione di metterlo dentro un panino, un sandwich, o cominci a menarlo seriamente. Il lettone ha fatto la differenza in gara 1 nettamente, adesso è sano, ha tutto dalla sua parte e Boston ha una squadra lunghissima e soprattutto esperta. Per i Mavs solo Doncic in gara 1. Serve quello che è successo nelle serie precedenti, 3 serie vinte comunque non solo con Doncic ma con la squadra che ne è arrivati a febbraio, altrimenti lo sloveno sarà il darling, cioè il più bello di tutti, il più bravo di tutti, ma da solo non vince mai. Non si chiama Bird, non si chiama Magic Johnson, che peraltro sì. Uno aveva una squadra alle spalle e l'altro aveva Jabbar di fianco.
Sì, non sì, era da solo. Si dice anche rischia di essere quello che è bello ma non balla. E questa cosa non è bellissima quando stai in una serie di finale. Va bene, ragazzi, dobbiamo fermarci. Ciao Guido, ovviamente
ciao,
con
ragazzi,
te.
Grazie,
appuntamento ciao, sul 9 da martedì per gara 3 e giovedì per gara 4, Olimpia contro Virtus Bologna. Ultimo aggiornamento sulla finale a Roland Garros: Zverev sta cercando di riprendersi il break, 0-30 sul servizio di Alcaraz. Questa è una partita che è veramente tutto tranne che lineare, con tantissime imperfezioni sia di Zverev che di Alcaraz. Oh Carlo, domani non siamo in onda perché ci sono tutti gli speciali per le elezioni europee, dunque l'appuntamento con te è martedì dopo martedì. Il GR delle 14. Io ringrazio invece Thomas Rolfi, che chiude qui la domenica con tutti i convocati weekend, e ringrazio per tutti gli anni che ci ha regalato in queste domeniche. Ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasserra, redazione, Paolo Corleone e Carlo Salvatore che si sono alternati in regia. Tutti i convocati weekend con me torna domenica prossima rigorosamente in diretta a partire dalle 17. Ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.